Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti, tra i quali sono passato annunziando il regno di Dio. Per questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero, perché non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi, a pascere la Chiesa di Dio, che Egli si è acquistato col suo sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni ad insegnare dottrine perverse per attirare discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi. Ed ora vi affido al Signore e alla parola della sua grazia, che ha il potere di edificare e di concedere l'eredità con tutti i santificati. Non ho desiderato né argento né oro, né la veste di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù che disse: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in un gran pianto e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Questo è un testo relativamente poco conosciuto, perché non è letto nella liturgia, e quindi capita raramente di leggerlo. Cioè, noi normalmente abbiamo l'orecchio ai testi che vengono letti nella messa, perché più o meno ci capita di andare a messa, dunque a forza che ogni 3 anni vengono letti sempre gli stessi, non c'è questo ciclo di 3 anni, prima o poi quelli li sentiamo, no? Mentre questo testo è un testo non liturgico, ed è l'unico testo non letto nella liturgia che io vi propongo, perché normalmente appunto uso il criterio di usare dei testi che poi uno liturgicamente incontra, così li risente, no? Li riprende. Ma ho scelto questo testo perché è un testo secondo me molto bello per una conclusione di un percorso, seppure una conclusione parziale, no? Ma per una per l'ultimo incontro di una serie, no? Ma anche perché mi pare è un testo molto bello per dire, per pensare alcune cose su noi e la Chiesa, no? Allora, in questo percorso che abbiamo fatto insieme, noi abbiamo visto tante dimensioni dell'esperienza di Chiesa, no? Spero vivamente, non so quanti siamo riusciti, ma spero vivamente di essere riuscito a far vedere come l'esperienza di Chiesa non segue i criteri dell'appartenenza, no? Semplicemente cioè i criteri con cui uno decide di appartenere a un club, a un partito, a un'associazione, no? Non è solo una questione di appartenere o no, no? Per un verso è come una famiglia, nessuno di noi se l'è scelta, no? Quella si è ritrovata, dunque bene o male così, che gli piaccia o non gli piaccia, quella è la sua famiglia, no? Quindi per un verso chi ha incontrato il Signore, questa chiesa si ritrova. E forse non ci piace tanto, in molte occasioni non ci piace particolarmente, no? O forse, come accade con le famiglie, abbiamo un rapporto più conflittuale che non con altri, no? Nel senso che le nostre famiglie, proprio perché sono loro e proprio perché noi siamo legati a loro da legami più forti, non elettivi, evidentemente abbiamo con loro dei conflitti altrettanto più forti, no? Allora, un po' è questo il criterio, un po' è il criterio che in qualche modo la Chiesa funziona come un sistema aperto, no? Non come un gruppo, un'associazione in cui uno è dentro e fuori, no? Non funziona come un locale in cui c'è una porta, uno entra o esce, no? Non si sta sulla porta, non è educato, no? La Chiesa funziona come un colonnato, no? Dove ci sono tanti varchi, dove uno può stare con un piede dentro e un piede fuori, dove se uno occupa un varco ce ne sono comunque 1 milione d'altri da cui gli altri possono passare, dove, come la famosa barzelletta dei matti che guardavano fuori dal cancello del manicomio dicendo: chissà come si sta là dentro, no? Allora la cancellata o o il colonnato ha questa caratteristica di impedire di riconoscere qual è il dentro e qual è fuori, no? Allora, in questo senso la Chiesa non è un'esperienza di appartenenza, no? Cioè non è un confine tracciato in cui è molto chiaro qual è il dentro e qual è fuori, e alcuni stanno dentro e altri stanno fuori, no? Fortunatamente per noi la Chiesa funziona come un sistema aperto, come un colonnato in cui un po' si sta dentro, un po' si sta fuori, un po' si fa gli indifferenti, si gira con la faccia, sono qui per caso, io non c'entro, no? Un po' ci si scalda molto, allora si va al centro del colonnato, si mangia con gli altri, si cucina, si collabora ad aggiustare una colonna che si stava inclinando, poi magari si va fuori, si fa un'altra cosa, si incontra altra gente, no? Allora, io spero che questo percorso ci abbia aiutato a capire questa faccenda qua, no? Che mi pare in questo tema degli atti è la questione dominante, no? La Chiesa non è un tema di appartenenza, tantomeno di appartenenza sociologica. Ecco, detto questo quadro, allora mi pare che uno dei criteri fondamentali per capire cosa vuol dire, no, che la Chiesa non è un'esperienza di appartenenza, che sta dalla parte degli amori, no? Ci si può anche lasciare in un amore, ma certo non si sarà mai più come si era prima, no? Anche quando si è lasciato qualcuno, con quello lì si riesce a essere amici in modo totalmente normale, senza il minimo imbarazzo né il minimo pensiero, solo se non si era amati per niente, no? Quando ci si è amati davvero si può ritrovare buoni rapporti, ma non è come uno qualsiasi, no? È sempre un'esperienza in cui si è stati. Allora la Chiesa funziona così, no? Si può anche starne fuori, ma non è come se non ci fosse, no? Allora, se questo quadro è chiaro, uno dei temi decisivi per capire questa cosa è la separazione, la distanza dalla Chiesa, no? Che è il tema di questo testo, no? Le appartenenze si definiscono sulla presenza, no? Io appartengo a un'associazione, al club del giardinaggio, a una cosa qualsiasi, a un partito, a quello che è, io appartengo quando ci sono, no? E ci sono in qualche modo, in modo costruttivo, partecipativo, eccetera. Ma gli amori funzionano sulle distanze, non sulle appartenenze, non sull'esserci, ma sulla capacità di portarsi dentro l'amore anche quando quello non c'è. Gli amori che funzionano, quelli da quindicenne, no? Che funzionano solo nella misura in cui sto sempre lì, no? Sto sempre addosso all'altro, e che se sono lontano da quell'altro non funziona più dentro di me come un amore, sono amori molto immaturi, no? Da un certo punto di vista. Allora, per questo vi propongo, non so se è chiaro e se l'ora favorisce la comprensione di questa faccenda, ma per questo mi pare il tema decisivo, no? Per verificare poi ciascuno di noi personalmente il proprio luogo rispetto all'esperienza di Chiesa è quello delle distanze, delle separazioni, no? Vivere una separazione, una lontananza, un'autonomia, no? Un essere altrove dalla Chiesa è il criterio di giudizio su cui noi sappiamo se stiamo in questa famiglia o no, no? Se ci portiamo dentro questa famiglia oppure no, no? Se è talmente nostra che non basta stare altrove. Faccio un esempio concretissimo, no? Perché non riesco a capire bene dalle facce se la cosa è chiara o no, se la sentite con la forza con cui la sento io, no? A 15 anni uno sta in parrocchia con un forte senso d'appartenenza, quando incontra un viceparroco simpatico, un gruppo giovanissimo di carino, poi va a Celio, si gasa, no? Tutte queste cose qua, poi c'è pure la ragazzina che gli piace, che va al gruppo in parrocchia, tutto fa brodo, e questo significa che normalmente uno a 15 anni sta 2000 ore al giorno in parrocchia, no? E se non è in parrocchia è su un muretto, e se non è un muretto all'oratorio, cioè ci sono 1500 motivi per cui uno è sempre lì, no? Giustamente, perché in adolescenza qualsiasi esperienza di socializzazione è anche un'esperienza di appartenenza molto forte, perché un adolescente ha bisogno di sapere chi è attraverso il fatto di appartenere a delle cose, va benissimo, fa parte della dinamica psicologica. Poi in genere c'è un tempo in cui uno si sposa, si fidanza, va al militare, va a fare l'università fuori, comincia a avere delle cose da fare, cioè, ma succedono le cose ordinarie della vita, no? E uno neanche volendo non riesce più a stare 2000 ore al giorno in parrocchia, no? A fare tutti gli incontri che ci sono, tutti i pomeriggi lì, tutte le domeniche lì, no? Perché per esempio comincia che c'ha la macchina e la domenica qualche volta va in montagna, e se va bene va a messa dove capita, non necessariamente in parrocchia, no? dato che per molti l'esperienza di appartenenza alla Chiesa è sostanzialmente un'esperienza di appartenenza e basta, quello che succede è che uno dopo 5 anni si trova che non sa perché, ma si sente che non è più credente perché non è più riuscito ad andare in parrocchia, perché ha identificato in realtà la sua esperienza credente con la possibilità concreta di essere sempre in parrocchia, no? E fa in genere quei discorsi nostalgici, come era carino quando avevamo 15 anni, andavamo a Ceglio, ah, facevamo queste belle cose, però poi sai, la vita, cavoli di discorsi. Il problema è che uno deve cominciare a diventare credente quando l'esperienza psicologica di appartenenza cessa. Se il tuo stare con Dio, no? E stare con la Chiesa regge quando in parrocchia, cioè rimane dentro di te, quando tu in parrocchia non ci puoi più andare tutti i giorni, no? Se tu tornando una volta al mese nella tua parrocchia o solo a messa la domenica, no? Perché ti senti comunque a casa, anche se non fai il catechista, l'oratorio, 6.000 impegni, 4.000 cose, no? Allora vuol dire che la nostra esperienza di chiesa non è un'esperienza di appartenenza sociologica, no? Ma comincia a essere come una famiglia, no? In cui uno può star lontano da casa per 1,5 milioni di motivi, dalla sua famiglia d'origine, X numero di mesi, ma quando torna non si sente mai un ospite, no? E quando comincia a sentirsi un ospite in genere c'è qualche problema, no? Anche se uno magari ci torna una volta ogni tanto, no? Anche addirittura quando ci accade, per esempio, che la nostra famiglia d'origine non sia più, cioè che i nostri genitori siano morti, eccetera, eccetera, che per esempio questa cosa sia legata a delle mura, no? Alla casa dove abbiamo vissuto con i nostri genitori, ad esempio, no? E che uno torna in quella casa lì e comunque ha un'esperienza, no? Di un certo tipo. Allora, questa è la questione, no? Uno è credente davvero non quando sta 20.000 ore al giorno in parrocchia, no? E appartiene alla Chiesa, non quando costruisci tutti gli impegni possibili per non allontanarsi mai di lì, no? Ma uno è davvero figlio di questa Chiesa, è quella roba che si dice sempre dopo il concilio, la Chiesa siamo noi, quando non potendo più, perché le stagioni della sua vita sono quelle che sono, avere 7.000 impegni in parrocchia, comunque vive quel luogo come un luogo in cui tornare, no? Perché non si sente non credente solo perché, non credente o non impegnato, non abbastanza significativo solo perché la sua vita è vivere e non stare in parrocchia. È chiaro? Allora, questo tema della capacità di separazione è il tema di verifica della nostra fede, no? Non è la crisi della nostra fede. Andare altrove non è, però, no, non viene più tanto in parrocchia, no? Vuol dire che forse è un po' raffreddato, ma è esattamente il contrario, no? Come esattamente per un figlio che diventa adulto la capacità di vivere da solo ed avere buoni rapporti con i suoi genitori, no? E recuperare un nuovo equilibrio di rapporti significativi è il criterio di verifica del suo buon rapporto con la famiglia, no? Non il segno che odia la sua famiglia. Perché è vero che se tu non hai un buon rapporto sul serio, quando cominci a startene per i cavoli tuoi, avere le tue cose, eccetera, il rapporto con la tua famiglia rischia di diventare totalmente formale, no? Ma se tu stando da solo, avendo la tua vita, facendo le tue cose, avendo la tua famiglia di appartenenza tua, no? Ancora, no? Hai un legame tale che la tua famiglia d'origine è un rapporto significativo, no? Che quando torni ci sono delle cose da dirsi, che quando si sta insieme è un tempo reale, allora vuol dire che la tua famiglia è qualcosa di importante dentro di te e tu sei adulto. Non so se il quadro è chiaro. Allora, per questo ho scelto questo testo, no? Questo addio di Paolo agli anziani di Efeso. Un minimo di contesto storico. Efeso è la chiesa che Paolo ha tanto amato. Beh, Paolo era un passionalone, per cui dalle sue lettere, eccetera, dagli atti è evidente che lui ha praticamente amato tutte le chiese, ognuna per un motivo diverso, perché erano come erano. Ma in qualche modo Efeso è la grande chiesa, non dimentichiamo che Efeso è anche il luogo della predicazione, poi della vecchiaia dell'Apostolo Giovanni, cioè voglio dire, è stato un luogo di una grande importanza nella storia antica della cristianità, una chiesa molto feconda fin dalle origini, molto adulta, molto ricca, no? Ricca interiormente, spiritualmente. E era un luogo anche di grande cultura, di grande transiti dell'antichità, quindi il cristianesimo è stato annunciato in un terreno anche fecondo, no? E Efeso è stata, non so, per dire, Filippi è stata per Paolo la chiesa del cuore, almeno dalle sue lettere, no? Lui parla alla chiesa di Filippi e della chiesa di Filippi come dei coccolini suoi, cioè proprio è i suoi figlioli tenerissimi, no? Ha verso la chiesa di Filippi l'atteggiamento di un padre, di un nonno, addirittura in alcuni casi. Corinto è stata la chiesa della testa di Paolo, no? Paolo ha lottato con la chiesa di Corinto, ha spiegato, ha predicato. Ecco, Efeso è stata veramente la chiesa del cuore e della mente di Paolo, dove il suo insegnamento ha qualità altissima, il suo cuore è molto coinvolto, ha amato le persone. Allora, Paolo è verso la fine della sua vita, sta facendo un giro di predicazioni finali, no? Di rinsaldamento delle chiese che ha fondato, per dire, vabbè, occhio, adesso ci sistemiamo, no? Per tempi difficili, e ha progettato un viaggio in Spagna, che non si compirà mai, perché Paolo sarà fermato a Roma, dove sarà arrestato e poi morirà a Roma, ma sta progettando il grande balzo, no? Il compimento finale del mandato di Gesù, no? Vi sarete testimoni in Giudea e in Samaria e fino ai confini della terra. La Spagna sono le colonne d'Ercole. Andare a predicare in Spagna, e poi il progetto suo era di andare via mare fino in Spagna e poi ritornare via terra attraversando le Gallie, quindi andare fino al punto più lontano possibile e evangelizzare da lì tornando indietro, no? Quindi era proprio il grande progetto, il grande compimento, no? Questo viaggio non accadrà, ma ovviamente Paolo è nell'atteggiamento di colui che, come accadeva nell'antichità, fa testamento, si avvicinava a un percorso assolutamente rischioso che poteva portarlo alla morte, così è stato, e dunque non sapeva bene. Per di più Paolo è qui in una fase di assolute persecuzioni, le comunità giudaiche hanno cominciato a organizzare una reazione al cristianesimo e quindi tutto dove arriva la comunità giudaica locale interviene sulle autorità politiche locali eccetera per fermare i cristiani, perché il giudaismo ha cominciato a vedere l'espansione di questa setta come molto pericolosa. Paolo poi era un po' scenoso, pare nei testi degli Atti, no? Faceva un po' di scena, per cui tanto era spaccone, no? Guascone nella sua difesa dell'ebraismo, tanto lo è rimasto difendendo un'altra cosa che è il cristianesimo. E si vanta di sé, Paolo è molto conscio di essere un uomo fuori dalla norma, no? Cioè, di essere uno di alto livello, in gamba, che ha lavorato di più degli altri, che ha patito di più degli altri, dunque si vanta delle sue catene, delle sue tribolazioni, del suo coraggio, della sua fatica, no? Allora Paolo lascia Efeso appena cessato il tumulto, si dice all'inizio del capitolo 20, no? Perché si è creata una situazione, insomma, spiacevole. Poi c'è quell'episodio che io trovo divertentissimo, che secondo me è l'episodio che fonda, che motiva dal punto di vista della parola di Dio, la noiosità delle omelie. Cioè Paolo a Troade fa una predica, si fa pigliare la mano, parla troppo a lungo e uno dei suoi ascoltatori, seduto su una finestra, si addormenta, casca giù e schiaccia e muore. Perché, e allora Paolo, sentendosi colpevole per aver causato il sonno di costui che ne ha causato la morte, lo risuscita, perché dice, cioè, è colpa mia, devo riprendere. E continuarono a parlare tutta la notte, dice. Paolo continuava a conversare e, sopraffatto dal sonno, cadde dal terzo piano e venne raccolto morto. Il peggio che può succedere. Paolo allora scese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: non vi turbate, ancora in vita. Poi risalì, spezzò il pane e ne mangiò, e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentivano molto consolati. Ecco, questo è l'episodio buffo, molto carino. E riprende il suo viaggio, e arrivato a Mileto, cioè già sulla via d'andare via, è come se gli prendesse uno scrupolo, no? Come se gli paresse di non avere di essere fuggito dopo il tumulto da Efeso e di non avere fino in fondo dato gli strumenti alla comunità di Efeso per elaborare la separazione, no? Questo dice anche il grande legame tra Paolo e Efeso, no? Ha questa timore che la chiesa di Efeso vive la sua distanza come un tradimento, no? Come un essere lasciati soli. E allora dice il testo: da Mileto mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della chiesa. Allora, qui, in questo primo versetto già c'è tutta una questione, no? Perché gli anziani in greco sono i presbiteroi, no? Che tradizionalmente vengono interpretati come i presbiteri, dunque i preti. Perché noi usiamo il termine presbitero, sarebbe il nome colto di dire prete, no? Il problema è che non è affatto certo che fosse così, no? Sicuramente questi anziani sono quello che erano gli anziani nelle comunità, cioè personaggi di riferimento, no? Coloro che avevano cura degli altri, che hanno una responsabilità pastorale. Dopo lui dirà di cui abbiate cura delle chiese a cui siete stati chiamati come vescovi, no? Ma al di là della discussione se questo è proprio il ruolo giuridico di vescovo, di prete, così come noi lo intendiamo, che mi pare una discussione un po' teorica a questo livello, no? Mi pare che comunque, in qualsiasi caso, sia che qui si tratti esattamente del ruolo gerarchico, sia che no, che sia una definizione più generica, no, riferita ai responsabili delle chiese, comunque la prima cosa da notare è che i criteri per vivere la separazione sono dati a coloro che hanno una, in qualche modo, una cura di altri. Allora, vengono mandati a chiamare coloro che in qualche modo hanno qualcuno che gli sta a cuore. Domanda. Non sarà che noi non elaboriamo quasi mai le separazioni perché non abbiamo nessuno che ci sta a cuore? Perché per esempio in ambito di fede, non essendo qualcuno che si fa carico di un altro, non abbiamo il problema di organizzarci a superare il dolore, no? Non sarà che in ambito di fede siamo tutti bambini, no? Niente affatto anziani, tutti bambini, e che dunque, siccome ci occupiamo solo di noi stessi, quando ci distacchiamo il nostro problema siamo sempre noi, no? E non è mai adesso cosa facciamo con questo piccolo, no? Di età, di fede, di umanità, di qualsiasi cosa, con questo piccolo che starà sicuramente peggio di me. Allora, la prima cosa che questo testo ci dice è che una separazione, almeno dentro la Chiesa, si elabora solo quando si ha un piccolo di cui prendersi cura. Che non vuol dire necessariamente dei bambini al catechismo, no, ma un piccolo nel cuore, no? Chiunque esso sia, qualcuno di cui noi ci sentiamo un carico e in cui il nostro problema non sia noi e il nostro dolore di distanza o la nostra fatica di fronte alla distanza, ma il nostro problema sia come chi è più piccolo di me, questo più piccolo di me, può reggere questo fatto, ce la farà? Ce la farà sulle sue gambe? E io ho un po' il sospetto che noi raramente reggiamo le distanze rispetto alla Chiesa, perché raramente abbiamo veramente a cuore qualche piccolo. E di per sé basta guardarsi in giro, cioè non è che i piccoli manchino, eh? Ce ne sono a quintalate. Non è che in giro non si trovi gente che ha bisogno di compagnia di cuore, di anima, di fede, di umanità, di amicizia, no? Indipendentemente dall'età, qui chiaro, quando dico piccolo non sto dicendo solo un dato di età, no? Non mancano persone con una o mille fragilità intorno a noi. E noi stessi siamo persone con delle fragilità rispetto ad altri. Quella cosa buffa che si chiama comunione dei santi è la scoperta che in questo circuito di fragilità tutti siamo piccoli per qualcuno e grandi per qualcun altro. Che siamo anziani di qualcuno e piccoli di qualcun altro. Ed è un po' come la catena di Sant'Antonio: se qualcuno interrompe tutti patiscono. Se io faccio solo il piccolo di qualcuno e non l'anziano di qualcun altro, ci saranno dei piccoli in giro che sono soli, di cui nessuno si può occupare. Allora, questo primo versetto mi pare dice questa faccenda qua, no? Gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero disse loro: voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia e per tutto questo tempo. Allora, questo versetto ha il tono un po' spocchioso, devo dire, che io non amo particolarmente, di Paolo quando si vanta di sé, no? Ma al di là del tono, dice che il primo criterio per qualsiasi separazione è poter dire: voi sapete di me. Allora, altro problema per cui credo noi non ci separiamo mai e che a quasi nessuno possiamo dire: voi sapete di me, perché quasi nessuno in giro sa di noi, perché molto spesso anche i credenti che sono credenti con noi, anche la gente con cui abbiamo dei legami di affetto eccetera, sa delle cose su di noi, sa qualche volta dei problemi nostri, no? Ma a quasi nessuno noi possiamo dire: tu sai di me. Perché noi in realtà, qui il discorso sarebbe abbastanza lungo, non lo so, spero di riuscire a spiegarmi rapidamente, ma non sopportando le separazioni, quando vogliamo bene, adesso lasciamo perdere il caso in cui vogliamo male, ma quando vogliamo bene, non sopportando le separazioni, le distanze, ma collassando gli uni sugli altri, no? Dovendo stare il più vicini possibili, non c'è una distanza possibile tra i due in cui sia possibile mettere a disposizione me all'altro. Solo se c'è una distanza tra me e l'altro, c'è un territorio su cui quello che è il mio mistero interiore può essere, almeno parzialmente, messo a disposizione dell'altro, e dunque l'altro può sapere di me. Se noi stiamo assolutamente collassati, è tutto un gioco di specchi. Io uso l'altro per vedermi nello specchio, l'altro usa me per vedersi nello specchio. Solo una distanza tra i due, no? Garantisce la possibilità che ciascuno di noi abbia proprio un luogo, uno spazio, per mettere a disposizione sé, no? Ciò che lui è, la sua vita, no? Perché l'altro possa sapere di me. E credo noi abbiamo una grossa tendenza in questo alla difesa. È chiaro che se uno rende disponibile sé agli altri, poi è, come dire, ostaggio di quegli altri. Gli altri hanno un potere su di me. Una delle cose che oggi si sente più dire, in genere, negli ambienti appunto più o meno cattolici, in cui la gente è educata, cortese, eccetera, e una delle cose che io sento sempre, soprattutto tra gli adulti, che trovo bruttissima, è: vabbè, ma io sono timido. Come se questo fatto fosse un dato naturale, no? Cioè, uno ha gli occhi azzurri, quell'altro è timido, no? Oh, io sono stemmio, io sono timido, cioè. In realtà il problema è che noi siamo avari nei timidi, avari di noi, no? E che, per esempio, quanto più noi mettiamo in gioco il nostro essere, tanto più è vero, siamo in potere dell'altro, siamo spossessati di noi stessi, no? Perché, ad esempio, se io dico di me all'altro, l'altro si sente autorizzato a dire cosa ne pensa. Proprio banalmente, cioè una differenza assolutamente banale, no? A dirmi, per esempio, che non è d'accordo, che pensa che è una stupidaggine, no? E ovviamente la mia reazione immediata normalmente è: non capisci, no? Non so se riesco a... Allora, voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno, no? Voi sapete di me, voi avete un potere su di me, no? Voi siete in grado di dire: hai fatto bene, hai fatto male, no? Voi potete esprimere un giudizio su di me. Non perché mi spetti, ma perché io ve ne ho dato il potere. Perché io ho messo in gioco me, la mia limpidezza. Dunque, voi avete il potere di dire: è giusto, è sbagliato, è un cafone, si è comportato bene, si è comportato male. Per esempio, le nostre chiese raramente sono costruite su questo criterio. No? Le nostre chiese sono, al di là della generosità del tempo, che tutti noi magari ci mettiamo, sono un luogo di grande avarizia. Perché sono un luogo di grande difesa, perché in realtà noi non ci fidiamo affatto. E forse facciamo anche bene umanamente, cioè forse abbiamo ottime ragioni per non fidarci, no? Ma allora si tratta almeno di trovare 2, 3, 5, 10 amici credenti, no? Con cui sia possibile fidarsi, no? E rimparare a fidarsi e a consegnarsi all'altro, no? Due punti. Allora, che cosa sanno? Su che cosa possono esprimere un giudizio questi di Efeso? Ho servito il Signore con tutta umiltà, mi fa schiattare Paolo, che è un presuntuosone colossale, che dice con tutta umiltà, tra le lacrime e tra le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Questa cosa dell'umiltà è, e poi l'altro tema è quello delle lacrime, sono tutti e due bellissimi temi, no? Paolo è un gran presuntuoso, secondo il nostro modo comune di interpretare umiltà e presunzione, no? Paolo non dice: ma no, io non ho fatto niente, no? Fa degli elenchi, qui dice: ho fondato chiesa, ho patito catene, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, altro che, no? Cioè, dal punto di vista del modo in cui noi intendiamo normalmente presunzione e umiltà, lui è proprio un gran presuntuoso, no? Ma con grande giustizia lui dice: ho servito con tutta umiltà. Non sta barando, perché l'umiltà a cui si riferisce è la presunzione, non è quella del buon senso comune, no? Che uno deve essere un falso modesto, no? Deve dire: ma no, io non valgo niente, io non so fare niente. In realtà lui pensa di saper fare, però dice no, no. L'umiltà a cui Paolo si riferisce, e qui si capisce dalla parola che usa in greco, è l'umiltà del servo di Yahweh. E l'umiltà del figlio che si è umiliato fino alla morte di croce, no? A noi non viene immediatamente presente, cioè, se parliamo di Gesù, non è che la prima caratteristica, il primo aggettivo che ci viene è che era umile, no? Forse in italiano il termine migliore è l'umiliazione, no? Più che non l'umiltà. cioè Gesù è obbediente al disegno del Padre, no? E lo fa anche con forza, anche con violenza in alcuni casi, pensate ai mercanti del Tempio, no? A certe parole di predicazione durissime, no? Ma l'umiliazione del servo di Yahweh è la sua totale obbedienza al disegno del Padre e la sua radicale mancanza di avarizia, non si tiene niente per sé. Tutta la sua vita, fino alla morte di croce, è giocata nell'obbedienza al disegno del Padre. Questa è la tutta umiltà di cui Paolo dice, su questo lui ha perfettamente ragione. Lui ha consegnato totalmente se stesso, non ha più avuto un minuto di tempo suo, non è affatto stato avaro di sé, delle proprie capacità, anche grandi, e in questo dice ho servito il Signore in tutta umiltà, è assolutamente vero, con la totale umiliazione di sé. E poi dice tra le lacrime e tra le prove che mi hanno procurato l'insidia dei giudei. E buffo, Paolo in vecchiaia torna più e più volte su questo tema delle lacrime. E il nostro mondo post-romantico, anziché guarda con un filo di diffidenza questi atteggiamenti romantici, interpreta sempre queste parole di Paolo come un genere letterario, no? Cioè come una questione, vabbè, si stava aggravando un po'. So. E i primi 4 secoli hanno lavorato moltissimo su questo tema delle lacrime. E io trovo, qui però è un'opinione personale, quindi pigliatela come tale, che sta tornando il tempo in cui sarebbe importante ricominciare a lavorare sul tema delle lacrime. Prima del Concilio di Trento c'era una messa nel rituale liturgico, come c'è non solo la messa per gli ammalati, la messa per gli sposi, la messa per i fanciulli, no? Quelle che ci sono adesso. Voi sapete, ce n'è, dopo il Vaticano II ce n'è un certo numero, ma limitate, no? Soprattutto ci sono le messe per le solennità, no? Messe di Pasqua, messe di Natale, eccetera. E poi ci sono alcune messe per alcune occasioni, no? La messa per i funerali, che dunque ha alcune preghiere, alcune formule proprie adatte all'occasione, la messa per i fanciulli, la messa per i matrimoni, e poche ha la messa per, c'è cioè una messa, un rituale della messa per la pace nel mondo, no? Alcune di queste cose qui. Prima del Concilio di Trento c'era una messa per il dono delle lacrime, che è bellissima, ha delle orazioni veramente stupende, delle formule incredibilmente belle, no? Il dono delle lacrime è, come dire, noi in termini moderni forse ci aiuterebbe quella poesia di quel poeta che diceva che quando l'anima è sovrabbondante esce sotto forma di lacrime dagli occhi. Quando l'anima è sovrabbondante esce in forma di lacrime dagli occhi. Noi in genere interpretiamo le lacrime come l'espressione di un'emozione, no? Cioè quando uno ha un'emozione che gli arriva in gola poi esce, no? E siccome le emozioni ci causano un filo di diffidenza culturalmente, è un mondo che non amiamo tanto, no? E così invece di pensarlo in termini di emozioni lo pensiamo in termini di anima, no? Come lo pensavano gli antichi, quando l'anima è così grande ci esce dagli occhi proprio, no? E allora le lacrime sono il grande tema della passione totalmente giocata, no? Di un'anima totalmente sovrabbondante, che non ha più misura per stare dentro di noi, dunque esce, no? Ed esce dalla finestra del cuore, che sono gli occhi, come viene detto nel Vangelo, no? Cioè è un'anima che si comunica, in cui uno non può essere più avaro nemmeno della sua anima. Allora Paolo ha servito in tutta umiltà tra le lacrime, nella sovrabbondanza totale di un'anima che non gli stava più dentro. Poi dice ancora, sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case. Anche qui le parole sono bellissime, non so, almeno secondo me, io lo sento, proprio bella questa cosa, no? Ciò che Paolo dice non è un dato positivo, no? Dice non mi sono mai sottratto, è una considerazione negativa, no? Cioè, dice che lui non si è tirato indietro, no? Come se la decisione positiva non fosse sua, questo è esattamente quello che Paolo pensa, no? Dio fa, e il suo compito è non sottrarsi. Quando nella lettera a Timoteo dà le istruzioni per i vescovi, dice il vostro compito è non spegnere lo spirito. E tu dici, ma come, tutto lì? Tutto lì. Il nostro compito è non sottrarci, no? Non è che abbiamo da inventarci chissà che, no? Adesso che mi devo impegnare, chissà cosa devo fare, no? Ma il nostro compito è la vigilanza sulle decisioni positive, che Dio compie sulla nostra vita, e non sottrarsi ad esse, non tirarsi indietro sulla nostra vita, che positivamente è più grande di noi, no? Ha più anima di quanta ne abbiamo noi, ha più tempo, ha più bellezza, ha più coraggio di quanto ne abbiamo noi, no? La non sottrarsi, altro criterio fondamentale per la separazione, non sottrarsi. Noi abbiamo un grande peccato ricorrente, tutti, ed è la paura. La paura è veramente il nostro grande peccato. La paura ci fa essere avari, gelosi, diffidenti. La paura è proprio... C'è un padre della Chiesa che definisce la paura l'abitazione del maligno in noi. E credo che sia assolutamente vero, no, questa cosa. E un mio amico più buffamente dice che la paura è come i buchi della groviera. Il demonio ci mette il formaggio intorno per far credere che esistano. E trovo che è una buona definizione, no? La paura non è, no? È inconsistente, no? La paura è sempre il nostro pensiero sul futuro, su ciò che potrebbe accadere, no? È sempre un'attesa preoccupata di ciò che non è nella nostra gestione, no? Il dramma è che su questa ipotesi possibile noi costruiamo realtà, cioè noi mettiamo intorno il formaggio e quell'ipotesi diventa reale, no? Quello spazio viene circondato dalle nostre strutture di difesa. Allora noi siamo talmente preoccupati, impauriti di ciò che la vita può darci, no? E di come faremo, di come sopporteremo, di dove prenderemo l'energia, i soldi, il tempo, che agiamo costruendo realtà previe intorno a ciò che non c'è e per cui questo comincia ad esistere. Allora il non sottrarsi è proprio lasciare cadere la paura, lasciare andare. Perché la vita è buona, e questo è il grande Evangelo, questa è la buona notizia. La vita non ci è nemica, che è una di quelle cose che se tutti la credessimo il mondo cambierebbe, non so come dire, che è l'operazione di una vita, cioè io poi la dico così come se fosse una cosa, figurati, facilissima e scontata, non è vero niente, cioè io nella mia quotidianità poi vivo continuamente questa fatica qua, no? Di credere profondamente, di sapere più che di credere che la vita è buona, che la vita non ci farà male. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La spada, la tribolazione, la morte? Niente ci separerà dall'amore di Cristo. La vita non ci farà male, mai. La vita ci darà fatiche, forse, no? E insieme gioie, pesi e energia per portarli, percorsi complessi, confusione, nebbia, non sapere dove stiamo andando, tutte queste cose sì, ma non ci può fare niente, la morte è stata vinta, la vita è buona con noi. Vabbè, ci do un taglio. E, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case, no? E anche qui ci sarebbe molto da riflettere, no? Non sottrarsi al fine di predicare e di istruire, no? Noi in genere, se ce la facciamo, quando ce la facciamo, non ci sottraiamo al fine di sopravvivere, no, normalmente, cioè quando già facciamo il massimo dello sforzo di non sottrarci, il nostro obiettivo è, insomma, campare, no? Forse ce la faccio. E anche qui abbassare l'obiettivo non diminuisce la fatica, ma la raddoppia, no? Nel cristianesimo funziona come negli amori, cioè la grammatica è rovesciata, non funziona al contrario. Allora, nei rapporti commerciali più investo, no? E più guadagno, meno investo e meno guadagno, no? Cioè c'è una proporzionalità, salvo eccezioni, ma insomma la buona sostanza della regola è quella, no? Negli amori funziona al contrario, no? In genere meno investo e più fatica faccio, no? Cioè mi torna al contrario, no? Non è che se io investo poco allora mi affatico poco. È esattamente il contrario, perché se io investo poco in un amore ho tutti gli svantaggi, il legame, il peso, la responsabilità, e nessun vantaggio. Se io investo molto non è che proporzionalmente cresce la fatica, ma anzi, cioè quello che succede è che io comincio ad avere tutti i vantaggi sempre più, no? E questa cosa qui Ma pensate un attimino, è esattamente il motivo per cui Gesù, essendo perfettamente obbediente in tutta umiltà, cioè avendo investito tutto, è risorto. Non gli è costato niente. Poiché ha investito tutto, ha guadagnato tutto. Non gli è costato niente. Cioè il Padre gli ha reso totalmente tutto. Perché gli amori funzionano così, no? Allora, se noi viviamo la sopravvivenza, ci costa da morire e finiamo poi per essere preda della paura, no? Ma se noi miriamo a istruire e predicare, no? Cioè a far circolare l'energia di una vita buona presso gli altri, in genere noi riceviamo più energia e più vita di quanto abbiamo investito. Scongiurando i giudei e i greci di convertirsi a Dio e di credere. Convertirsi e credere. Anche qui questo binomio potrebbe richiedere una intera lezione. Convertirsi e credere. Convertirsi è proprio costruire una controstoria, fare una conversione a due, cioè rigirare il cavallo, no? Mettersi a costruire un'altra realtà, un'altra storia, no? E dunque credere. Noi siamo abituati che funziona il contrario, no? Uno prima crede, prima decide se crede, poi casomai prova a convertirsi, no? E non è così, no? Prima uno sta dentro una storia diversa e poi forse si innamora fino in fondo, no? Negli amori lo sappiamo tutti che funziona così, no? L'innamoramento è una faccenda, ma un amore uno lo costruisce se è dentro una storia, non da fuori. Non è che uno costruisce a tavolino e decide a tavolino se quella è la persona con cui sarà in tutta la vita, no? Uno all'inizio c'ha 2000 dubbi, sì, magari è molto preso, no? Ma essendo molto preso emotivamente si mette dentro questa vicenda e poi mano a mano, no, scopre che questa vicenda, questa controstoria che magari non aveva previsto, diventa un rapporto, un credere, no? Un rapporto con l'altro assolutamente irrinunciabile che definisce la sua vita, no? Mentre noi funzioniamo al contrario, no? Pensiamo che prima uno deve credere e poi allora forse può costruire una controstoria, e dunque non cominciamo mai, no? E quindi non abbiamo mai buon risultato, no? Non vediamo mai il bello della faccenda, non abbiamo mai una serata romantica, no? Abbiamo sempre solo questa angoscia teorica di oddio, ma sì, ma no, ma forse, ma è giusto, ma è sbagliato, ci immaginiamo la testa nel dubbio. Ed ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. Questa è la frase da scriversi sulla testa del letto, cioè di quelle cose che uno tutte le mattine si dovrebbe dire, no? Avvinto dallo Spirito, c'è un altro manoscritto, il Beta Latino, che dice incatenato nello Spirito, cioè proprio c'è questo, cioè, come se Paolo dicesse ragazzi non dipende da me, cioè io in questa faccenda sono prigioniero dello Spirito di Dio che è libertà. Cioè solo Paolo poteva inventarsi un'immagine, una figura di questo tipo, no? Lui si è totalmente giocato in questo rapporto, senza valizie, in totale umiliazione, no? E dunque a questo punto che deve fare? Cioè non c'è alternative, no? Non ha alternative perché è totalmente giocato dentro questo amore. Dove deve tornare? Torno da mia madre. Non c'è più, no? Non c'è un altro luogo, no? Perché tutto è giocato lì, no? E dunque, avvinto dallo Spirito, parte senza sapere ciò che là gli accadrà. Detto con questa semplicità disarmante, no? La separazione ha sempre questa soglia di dramma, no? Perché separarci ci fa paura, perché sappiamo cosa lasciamo ma non sappiamo cosa troveremo, no? E su questo è maligno, per usare i termini prima, ma nozze, no? Altro che groviera, forme proprio, cioè la costruzione è su tutto questo inconosciuto, no? Su questo verso dove. Ed è bellissimo perché Paolo invece ragiona molto su ciò che lascia, no? Ed è totalmente semplice su ciò verso cui va, no? Cioè, lui sa che la vita è buona con lui, no? Che non gli farà niente, dunque possono accadere molte cose, no? Qualsiasi cosa può accadere a Gerusalemme, è ciò che deve accadere, che è stato preparato per lui, è la vita più grande di lui. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa, il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Credo che a questo punto sia molto chiaro, non ci sia poco da aggiungere, no? So che lo spirito mi attesta che tutto dalle vado succede un caos, no? E bene, in genere io me le piglio, finisco in qualche prigione, succede un tumulto, eccetera. Vabbè, no? Ma so che la mia vita, no? Le opere e i giorni sono queste, no? Io ho da terminare la mia corsa. Ho combattuto una buona battaglia, ho corso la buona corsa, ho combattuto la buona battaglia, no? Come dirà nella seconda lettera a Timoteo, no? E due punti, lì dirà, ho combattuto la buona battaglia, ho corso la buona corsa, uno si aspetta uno dei soliti elenchi di Paolo, fondato chiesa, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, e dice, due punti, ho conservato la fede, punto. Il contenuto della buona battaglia è conservato la fede, no? E qui dice esattamente la stessa cosa, purché conduca a termine la mia corsa, il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere testimonianza alla grazia di Dio, a ciò che Dio dà gratis. Grazia, gratis è la stessa radice, no? Al gratuito, alla sovrabbondanza amorosa di Dio. E, vabbè, do un taglio perché sono le 4. Salto un paragrafo e poi dice: e ora vi affido al Signore e alla parola della sua grazia, che ha il potere di edificare e di concedere l'eredità con tutti i santificati. Questa cosa qui sarebbe la cosa che secondo me, non so, mi piacerebbe molto che le persone a cui voglio bene mi dicessero una cosa così e che io potessi dirla loro nella verità, cioè non solo formalmente. Vi affido al Signore. Fidare, confidare, affidare, no? Pensate un po' questi verbi, hanno tutti la stessa radice, no? Che è fede. Fidare, fidarsi è il gioco della fede tra me e me, senza preposizioni, no? Io mi fido, è la decisione che io prendo nella mia interiorità. Confidare implica l'altro, no? Io confido, no? È cum, cioè insieme. Affidare è un complemento di termine, no? Fidare è a, no? È il gioco a tre. Allora, io confido in te, nella tua forza, nel tuo coraggio, ma io affido te a un terzo. Questi i verbi derivati dalla fede hanno questa espansione trinitaria, no? C'è un'identità che è il nostro fidarsi, c'è una relazione che è il nostro confidare, no? Ma la pienezza della Trinità, del tre, è che io di fronte a te ti affido al Signore. Allora c'è proprio questo crescendo assolutamente trinitario, no? Io mi decido per fidarmi di Dio, insieme a Dio io confido in Lui per la sua fedeltà, ma poi nella Chiesa io affido l'altro a Dio, e questo è il gioco della Chiesa. E Paolo dice, ora vi affido al Signore, vi proprio il complemento di termine verso cui io vi mando. La fede che io ho generato in voi, che subito prima dice per questo vigilate ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi, nel paragrafo che ho esortato, no? La fede che lui ha tentato di smuovere negli altri perché loro si fidassero e confidassero in Dio, questa fede ha un termine, un luogo dove andare, verso dove io vi affido al Signore, e poi aggiunge e alla parola della sua grazia che ha il potere di edificare, di concedere l'eredità con tutti i santificati. Qui ogni parola è un capolavoro, no? La parola della grazia, la parola è il verbo, il figlio di Dio fatto carne, la parola della grazia, cioè della benevolenza gratuita di Dio, no? La parola che ci dice che la vita è buona con noi, questo annuncio, questa buona notizia che la vita è buona, questa è la parola della grazia, ha il potere di edificare. Edificare purtroppo è un termine che nell'Ottocento è stato usato in modo talmente tremendo che noi, se pensiamo una cosa edificante, vuol dire un po' noiosa e tendenzialmente kitsch, no? Ma edificare è una bellissima radice, no? Una stupenda parola, proprio costruire, no? Costruire, non edificante come dicevano le suore una volta, ma è proprio un'esperienza edificante. No, è una cosa che costruisce, no? Pensate quanto abbiamo più volte usato l'immagine della casa interiore, no? La nostra casa con tante stanze, cioè la parola della grazia, cioè quel figlio di Dio che ci dice che la vita è buona con noi, edifica, costruisce la nostra casa interiore, la dota di nuove stanze, della piscina, della sauna, della serra, delle stanze per gli ospiti, costruisce la nostra casa come una casa grande e concede l'eredità con tutti i santificati. Questa parola che dice che la vita è buona con noi e che costruisce la nostra casa interiore concede un'eredità comune, ci fa fratelli. Se tutti ereditiamo della stessa eredità, vuol dire che siamo tutti fratelli, tutti santificati. Vabbè. Poi c'è quel discorso sul lavoro, che Paolo, sul proprio lavoro manuale, con cui si è mantenuto, non ho desiderato né ricevuto né oro né argento, eccetera, che però qui è un po' diverso, non dice solo non vi ho chiesto niente per me, ma dice con questo lavoro in tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli. Cioè, qui Paolo è molto preoccupato che la separazione non sia gestita nel narcisistico dolore della separazione, no? Ma che ci sia un piccolo, un debole, un povero di cui si prende cura, perché questa è la condizione per poter vivere la separazione. Perché se io guardo me e il dolore o la fatica che una separazione mi dà, non ne esco. Ma se il mio problema è come aiutare un piccolo a reggere la separazione, io vivo la mia separazione bene, in modo redentivo, creativo. Se io ho qualcuno da affidare, allora io vivo una separazione come un evento di nascita. E poi si inginocchiano tutti insieme e pregano. Questo gesto molto semplice del pregare insieme, di cui anche qui ne abbiamo talmente fatto un overdose di incontri di preghiera più o meno stravolti, no? In cui si pregava insieme solo perché si stava seduti nello stesso banco più o meno, no? Abbiamo talmente pensato alla preghiera come un gesto magico, una sorta di magia in cui non c'entrava niente tutto ciò che noi eravamo, il nostro percorso, la nostra fatica, no? Qui ognuno aveva la sua fatica, no? Ma non c'era nessuna circolazione, no? Pregare insieme è un punto d'arrivo, no? Noi quando non sappiamo cosa fare insieme in genere preghiamo insieme, no? Cioè lo consideriamo una metodologia di partenza per i gruppi, no? Non so come se riesco a spiegare, ma invece è il punto più alto, no? Quando si salutano nell'addio, quando la comunità è matura e autonoma, quando la comunità si sta allontanando da Paolo e non vedrà più il suo volto, allora si può pregare insieme. Perché tutto il resto c'è già stato insieme, no? Perché l'affidamento, perché la parola della grazia hanno già circolato. Tutti scoppiarono un gran pianto. E questa conclusione sul pianto, sul fatto che erano addolorati perché non avrebbero più rivisto il suo volto, ci dice che una separazione come questa, che è una separazione adulta e feconda, no? Che genera vita e nuove chiese, non è comunque senza dolore. Il criterio della fecondità non è che non facciamo fatica, ma il criterio della fecondità è che la nostra fatica ha un suo luogo dove essere, che si può piangere perché non si vedrà più il volto di Paolo, ma che questo non è il contrario di un addio per vivere. E c'è infatti l'ultima frasettina molto bella, e lo accompagnarono fino alla nave. Dopo queste lacrime, questo dolore che c'è, che è riconosciuto, che è la fatica di una separazione, allora c'è quest'ultimo pezzettino di strada insieme, no? Fin dove è consentito, no? Fino alla nave, e poi lì ci si lascia, ma non lo lasciano solo un minuto prima del cessato, no? E questo è proprio, secondo me, il tono. Ecco, come conclusione proprio vorrei citare un pezzo di Lumen Gentium, proprio una riga solo, che mi è venuto in mente sentendo queste parole, che dice che si riferisce ai laici e alla loro funzione nella Chiesa, e dice che Cristo costituisce i laici suoi testimoni e li provvede, magistero autorevole, concilio ecumenico Vaticano II, la più alta forma di magistero pensabile, dice: Cristo costituisce i laici suoi testimoni e li provvede del senso della fede e della grazia della parola, perché la forza del Vangelo risplenda. Allora, mi pare che la conclusione di tutto questo percorso potrebbe essere questa piccolissima riga di Lumen Gentium 35. No? Noi siamo come gli anziani di Efeso, attraverso le nostre chiese, le nostre storie, le nostre biografie, pratiche che abbiamo incontrato, i miei amici, la legge e tutti gli impicci che si sono inventati nella nostra vita, provvisti da Cristo del senso della fede e della grazia della parola. Attenzione, non della parola della grazia, perché la parola della grazia è di Dio, ma della grazia della parola, cioè del dono gratuito da parte di Dio di poter parlare della nostra fede, di fare circolare, di poter affidare, di poter pregare. Il senso della fede e la grazia della parola, perché la forza del Vangelo risplende.